Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta radio dove parleremo di un argomento particolarmente trattato all'interno non solo dei circuiti accademici, ma si parla di avanguardie storiche anche per chi non è addetto ai lavori. E partiremo proprio da questo assunto, rivolgerci ad un pubblico eterogeneo, non soltanto di accademici o di esperti, per spiegare e ricostruire da un punto di vista storico e filologico le vicende che hanno composto le avanguardie storiche. Chiaramente quando parliamo di avanguardie storiche parliamo di fenomeni che si sono diffusi in tutto il mondo. Daremo uno sguardo particolare alle nostre avanguardie storiche, in modo particolare al futurismo. Lo faremo con degli esperti veramente di eccellenza. Questa sera lo faremo con intellettuali di finissimo sguardo che vi vado a presentare e vi dirò anche il perché della scelta, della selezione, i soggetti che questa sera compongono questa diretta radio. Abbiamo qui inquadrato Donia Feltra, che è un artista. Vi annuncio già perché di questa scelta, perché presso la Fondazione Prada qualche anno fa Donia Feltra è stato l'art handler che ha ricostruito e allestito interamente la più grande mostra che si è tenuta sul futurismo italiano, sulle avanguardie storiche italiane in generale. In Italia sicuramente una mostra che ha lasciato il segno, curata dallo scomparso Germano Celant, e lui si è fregiato di, come dire, essere la parte più attiva nella composizione di quel percorso straordinario che tutti noi addetti ai lavori abbiamo visitato. Abbiamo tre colleghi di tre diverse accademie di belle arti. Sentiremo il punto di vista collega Bianca Bedace dell'Accademia di Belle Arti di Brera, che saluto e ringrazio.
Buonasera, grazie dell'invito.
Abbiamo la collega Vania Granata dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, il collega Marcello Francolini dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Quindi voglio dire, abbiamo presente intellettuali provenienti da tutto lo stivale che afferiscono alle più importanti istituzioni di alta formazione artistica. Quello di questa sera, come vi dicevo, non sarà un mero onanismo di chi conosce questa materia, ma ci rivolgeremo ad un pubblico vasto e lo faremo in una maniera dialetticamente molto democratica, in una maniera molto aperta. Questo sarà una sorta di confronto. Ciò che spesso noi intellettuali abbiamo desiderato nel corso della nostra formazione, della nostra carriera istituzionale, e che non trova riscontro nella realtà intellettuale, soprattutto in quella italiana, dove c'è una mancanza di dialettica, c'è una mancanza di, come dire, di quel sodalizio necessario che può portare ad una crescita reciproca. Perché? Perché, come vedrete dagli interventi di questa sera, ognuno di noi, ognuno dei componenti di questa diretta radio ha una sua specifica conoscenza. Quando si parla di avanguardie storiche, si parla di un fenomeno storico-artistico di vastissima portata. E allora noi dobbiamo cercare di squadernarlo, di snocciolarlo a partire proprio dai suoi contenuti, differenziando le diverse discipline, differenziando le diverse forme della espressività, dalle arti visive alle discipline dello spettacolo, al cinema, partendo proprio da questi due termini, avanguardie storiche, quindi partire proprio da ciò che è l'assunto fondamentale dell'argomento di questa sera. Che cosa significa avanguardie storiche? Perché si chiama così questa parte della espressività che trova la sua maggiore espressione all'inizio del XX secolo? Si chiama così perché le avanguardie presso le milizie romane erano quella parte dell'esercito che era posta più avanti, cioè che era pronta per prima ad affrontare il nemico. Quindi per avanguardia intendiamo quei fenomeni, quella fenomenologia artistica di chi, come vedremo dalle parole finissime dei relatori, e vediamo che c'è una volontà da parte dell'artista avanzarsi da quelle che erano state le tematiche, le topiche, le ragioni che avevano mosso l'arte e la cultura in particolar modo del XIX secolo. Si chiamano storiche perché ci sono, come vedremo, delle fondamenta storiche su cui poggerà questo discorso di avanzamento, discorso che proietterà l'arte e l'artista nel futuro. Sulla scorta di questa premessa, vedo che la collega Granata ha scritto che non riesce ad attivare l'audio e penso che non ci sia riuscita ancora, non ci sente perché deve collegare il dispositivo ad una rete, insomma. Però prima di scriverle questo, approfitto e passo subito la parola al collega Francolini per far sì che proprio lui possa essere, dare un imprimatur al discorso, a questo dibattito di questa sera, partendo proprio da uno degli aspetti, forse il più affascinante aspetto delle avanguardie storiche, è quello cinematografico, teatrale, di cui si parla poco perché è materia particolarmente specialistica. Ecco, Marcello, ti passo la parola e al fine di poter fare qualche precisazione in questa direzione.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio il professore Lettieri che mi ha invitato e Radio Arte anche, questa è la seconda volta che ci vediamo, siamo più diretti. E vorrei sicuramente salutare Bianca Pedace, la professoressa Pedace, che non la vedo da un po' di tempo. Abbiamo iniziato insieme a Reggio Calabria. Allora, che cosa dire? Innanzitutto vi ringrazio di avere l'onere e l'onore di poter, come dire, introdurre questa visione sul futurismo. Innanzitutto per dire che la specificazione di cui parlavi, Pasquale, secondo me va intesa a partire dall'avanguardia, cioè è proprio a partire dall'avanguardia che, come dire, si sviluppa una sorta di specificazione, cioè nel senso si va via via ad approfondire diciamo gli aspetti del reale, no? Quindi dalle arti classiche si arriva poi allo sviluppo praticamente ecco di altre forme come il design, la poesia a parole libere, quindi l'aspetto legato alla grafica e via discorrendo, no? Se non fino anche se pensiamo al manifesto della ricostruzione futurista, che è fondamentale nel 1915, quasi anche già l'idea di un'installazione, quando si parla del complesso plastico motorumorista, cioè pensare che nel 1915 erano già state, come dire, costruite letteralmente delle opere che assumevano già, diciamo, una forte connotazione oggettuale che poi sarà materia totale delle neoavanguardie, quindi quasi come dire proiettato verso il Novecento inoltrato. E parliamo del 1915. Per quanto riguarda la cinematografia, anche questo è un bel aspetto, perché io partecipai a un convegno organizzato alla Biblioteca Nazionale di Roma, dove c'era anche Francesca Barbi Marinetti in quell'occasione, e io feci questo intervento sulla cinematografia futurista in senso cinematico e non in senso cinematografico, e quindi nel senso di analizzare il potenziale che il cinema poteva dare proprio in termini di immaginario, quindi sicuramente legato alla discontinuità del tempo, cioè il fatto che lo spettatore poteva assistere a un evento e le due temporalità chiaramente scontrandosi andavano quasi a manifestare il tempo come entità, e tutta questa preparazione poi ci porterà, come dire, alla discontinuità temporale postmoderna, no? Come dire, anche questa è una proiezione. Questo in realtà il futurismo, e Marinetti in primis l'aveva già capito, addirittura prima. Io ho scritto e ho detto che Marinetti ha incontrato il cinema prima che il cinema incontrasse come pratica il futurismo, quando lui scrisse la celebre opera Zang Tung Tung. In realtà quella era un'opera che non era nata come un'opera, ma era stata montata a pezzi. Quindi l'idea del montaggio, l'idea di una scrittura come montaggio, e quindi una pratica artistica intesa come probabilità e come creazione diversificata di situazioni. Come metodo, questo verrà impiegato nell'aspetto teatrale, nell'aspetto, diciamo, letterario, nell'aspetto poetico e nell'aspetto performativo, sostanzialmente. Cioè, questo dava la possibilità di integrare i linguaggi, che poi, come dire, è quello che si proietterà in un secondo momento. Quindi, diciamo, il cinema è stato fondamentale al di là delle specifiche pratiche. Poi, effettivamente, se andiamo a misurare, ci sono degli studi importantissimi, per esempio, in campo cinematografico di Mario Verdone, dove chiaramente sono già stati fatti degli elenchi. Non è il caso qui di fare elenchi perché non stiamo in una puntata specifica. Allora, quello che possiamo dire è che la cinematografia è stata fondamentale per questo sviluppo proprio di questa poetica, diciamo, diversificata, discontinua, che non raccontava più, ma direttamente presentava una realtà, quindi una realtà ulteriore. E vorrei sottolineare il fatto che la base della cinematografia sarà importante a più riprese nel Novecento e anche nella contemporaneità. Ad esempio, pensiamo all'artista che attualmente sta realizzando il Padiglione Italia, che è Gian Maria Tosatti, alla Biennale di Venezia. Se leggiamo il suo ultimo volume, Esperienza, diciamo, e Percezione, sostanzialmente all'interno proprio di quella teorizzazione viene avanti l'importanza del cinema. Quindi il cinema come, diciamo, capacità di creare tempi ulteriori, dimensioni ulteriori, ma non solo crearle, ma proprio realmente e materialmente manifestarle, no?
Francolini, ci sono un dato straordinario, no? Perché un ministro qualche anno fa, un po' di anni fa, ebbe a dire che con la Divina Commedia non si poteva mangiare, no?
No, infatti si possono mangiare interi banchetti, diciamo, di
Abbiamo
cibo veramente.
quasi 1.000 persone che ci stanno seguendo, come, ve lo dico con tanto orgoglio. Questo significa che anche l'arte e la cultura hanno il loro spazio nella società in cui viviamo. Ti voglio fermare perché voglio andare dalla collega, la professoressa Vania Granata, dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Non so se ci
Salve
senti.
Pasquale,
Sono qui,
salve
finalmente.
Pasquale, mi
Perché voglio
scuso
fare.
per...
No, voglio fare con te retromarcia, no? Voglio
Sì.
praticamente ritornare al primo manifesto futurista, quindi alla prima manifestazione che in Italia c'è stata delle avanguardie storiche. Partire da questo, dal famosissimo manifesto di Marinetti e capire in effetti, ecco, da lì come l'arte e gli artisti italiani abbiano aderito al concetto di avanguardia fondando poi quello che è stato il nostro futurismo. Prego.
Allora, saluto tutti, mi scuso se non mi vedete, ma io sono reduce dagli esami, quindi vi parlo da una macchina, per cui non, insomma, cercherò di essere sintetica. E sì, effettivamente, caro Pasquale, dici proprio bene, anche perché già nel primo manifesto, che come tutti sappiamo, no, risale al 20 febbraio del 1909 sulle Figaro, e che poi sarebbe stato pubblicato anche sulla rivista Poesia che aveva fondato proprio Marinetti, ci sono delle istanze fondamentali che in qualche maniera ci ritagliano un'avanguardia che io oso definire, io direi totale, cioè la prima vera e propria avanguardia totale, con un concetto, con un'anima che gioca tutto la sua verve nello sconfinamento, se noi pensiamo, no? A un'avanguardia che per la prima volta investe e traduce quella sorta di tentativo di saldare il nesso tra arte e vita, e quindi di non stare più negli angusti confini dell'arte tradizionale. Lo avevano fatto, certo, già lo avevano predisposto i cubisti, però è il futurismo che invece lo traduce realmente. Questa velleità di sconfinamento intermediale, prima sentivo il collega che parlava dello Zhangtungtung, fantastico. Marinetti è un letterato, è uno scrittore, è un poeta, fa questo manifesto che è completamente, come dire, animato da una verve e da una carica eversiva, ovviamente nicciana, che poi va su questo futuro innovativo tecnologico, che poi si esprime tramite, si esprimerà tramite media diversi. Sentivo il riferimento, nel poco che ho sentito, il riferimento ovviamente al cinema, ma anche sicuramente ne avrete parlato, alla musica, all'intorno a rumori, insomma le sperimentazioni che, come dire, frammentano un tipo di percorso artistico attraverso media differenziati e media che non erano appartenuti al territorio angusto dell'arte. Due passaggi di questo, mi seguite? Mi sentite?
Sì, scusatemi.
Allora, dicevo, due passaggi. Questa eversività che prelude poi, no, alle serate anche Dada, nonostante il dadaismo sarà fortemente ostico nei confronti del futurismo, e che però nello stesso tempo, proprio in questa ostilità, ne sottolinea in qualche maniera la filiazione. Quando il nostro Marinetti ci dice che vuole glorificare la guerra, con tutte le interpretazioni poi e super interpretazioni che vengono fatte, ma soprattutto quando ci dice noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni genere, beh, lì mette in risalto una cosa fondamentale, cioè che il paradigma dell'arte, soprattutto quegli enti e quei templi che in qualche maniera mummificavano una visione dell'arte che ormai non era più inerenti alla situazione culturale di quegli anni, preludio, siamo nel 1909, mancherà pochissimo al primo conflitto mondiale e alla fine di tutte quelle idee positive, no, che avevano fallito. Io questo lo leggo come una grande eversività che in qualche maniera è paragonabile poi all'attività che Duchamp, molto più tra virgolette noto e blasonato autore, famosissimo, imprescindibile, però già qui c'è questa necessità ribadita, diamo fuoco a questi enti perché mummificano un concetto di arte che non è più aderente alla realtà, e quindi questa è la, come dire, la carica e la grandezza del futurismo che mancò un appuntamento storico fondamentale, cioè l'appuntamento con l'Armoriscione nel 1913, tanto che si diresse verso la Russia e rimase anche in Francia, ma mancò quella traslazione verso l'America che proprio Marinetti, come dire, in qualche maniera impedì. Questa è la grande importanza del futurismo, alle cui le serate sono sicuramente alla base della performance, addirittura anche del cyborg, no? Questo contatto tra mi viene in mente la fusione tra la finestra, testa e finestra, no? Quella bellissima scultura, che però non è neanche più una scultura, è una fusione, no? Questo tentativo di fondere, di intermediare tra campi che sono apparentemente non in continuità, beh, il futurismo lo aveva completamente avverato in anni non sospetti e appunto al di fuori di un mercato che poi da lì a una quarantina di anni sarebbe diventato il mercato dell'arte. Questo secondo me è importante.
Bene, allora io Vania andrei, ma non in forma di provocazione, perché i primi due intervenuti hanno menzionato questa classica espressione tipicamente futurista, che poi è stata proprio il titolo della mostra di cui io parlavo. Qui abbiamo uno dei soggetti che maggiormente ha contribuito alla realizzazione di questa mostra, la Fondazione Prada, come dicevo, sì, di qualche anno fa. Gli volevo passare la parola a Tony Afetra, proprio per capire un pochino che cosa è successo esattamente. Germano Celant, che cosa ha voluto fare con questa mostra lì da Miuccia Prada?
Buonasera a tutti, innanzitutto un ben ritrovato a te Pasquale, professore, anche Franco Ligli. L'altra volta abbiamo avuto solo modo di salutarci. e avevamo appunto iniziato questo discorso sul futurismo. Beh, la mostra si chiamava proprio Post Zhang Tun Tu, in omaggio, infatti il post stava appunto a una revisione postuma di quello che è stato quel periodo, e trattava tutto ciò che era l'arte italiana dal 1918 fino all'imbocco della Seconda Guerra Mondiale, fino al 43. Ed era un'analisi non soltanto artistica, ma anche sociale e politica, proprio perché appunto all'interno di questa mostra si parlava soprattutto di tutto ciò che era il periodo, che era il ventennio fascismo, e del dialogo continuo che c'era stato con le arti, uno scambio anche osmotico, come dicevo prima con te. Il ministro Bottai, che è stato uno dei ministri più illuminati di quel periodo, aveva tutelato anche molti protagonisti che poi sarebbero rinomati per essere artisti di sinistra, quali Guttuso, Maffei, lo stesso Argan. Quindi, voglio dire, c'era una grande libertà. Infatti, un discorso, un accento andrebbe posto proprio sul fatto che in Italia gli artisti erano liberi di esprimersi rispetto ad altri, di altri regimi, come il regime nazista e come quello anche socialista russo. Lo stesso Malevich subì una grande metamorfosi, obbligato a passare dalla sua astrazione a un realismo che non gli apparteneva più, ovviamente, dopo tutto ciò che lui aveva generato, e che riusciva anche nel suo modo di figurare, di camuffare attraverso, diciamo, queste geometrie sui corpi, sui vestiti. C'è un bellissimo sottoritratto dove appunto riemergono ancora quelle geometrie, proprio per non far soffocare questa sua passione. Io mi voglio allacciare un attimo velocemente sia alle parole del professor Francolin, perché il discorso del cinema, il futurismo appunto l'ha soltanto sfiorato, e rispetto per esempio a quello che è stato invece la grande abbuffata dadaista e surrealista, perché i tre capolavori, Anemic Cinema, Il cane andaluso e L'età d'oro, sono stati secondo me fondamentali in una visione nuova di quello che era il cinema, così come lo è stato anche l'aspetto teatrale improvvisativo, come già stavamo accennando la scorsa volta, perché appunto i futuristi prevedevano una forma di teatro quasi del tutto performativa e di improvvisazione, cosa che fra l'altro io anni fa nella mia tesi di laurea ho parlato di calcio e arte e citavo Massimo Contempelli, e lui diceva a un certo punto negli anni 20, anni 30, 33 esattamente, che non poteva esistere più un teatro per pochi, ma parlava di un teatro dei 20.000, e lui nel 33 diceva che questo era possibile soltanto o con gli eventi sportivi o con le tribune politiche. Ad oggi, dopo 80 anni, Contempelli ha ancora ragione, perché una finale di un campionato mondiale di calcio viene vista da mezzo pianeta ed è teatro. Tant'è vero che poi nella mia tesi ho citato molto Carmelo Bene, che era un grande appassionato.
Tony, posso un attimo interromperti per dire che Marinetti disse che nel futuro le persone avrebbero avuto sempre meno interesse della cultura e si sarebbero sempre più interessati a quello che succedeva ogni minuto attorno a loro nella giornata. È quello, come
ed dire, è quello, è il fatto di vivere in diretta continuamente, no? Di vivere i live e le dirette, le storie. Fondamentalmente era già stato previsto tutto. Ma io la grandezza del futurismo, come diciamo prima cosa, è stata proprio l'adesione ad un manifesto. Il manifesto, che poi è tipico di tutte le avanguardie, che poi è scomparso, perché anche la stessa arte povera, sempre del Boncella, non è che aveva un manifesto vero e proprio. Lui è stato lui a tirare le fila di vari artisti. I manifesti sono con i futuristi, con anche i cubisti, ovviamente, i surrealisti, che ne hanno avuto più di uno. Però la grandezza del futurismo è stato che per ogni cosa poi è riuscito a sviluppare un manifesto, cioè il manifesto di architettura, il manifesto del cinema, il manifesto, anche il famoso manifesto della culinaria futurista degli anni 30, dove si aboliva la pasta asciutta, le forchette, dove ecco anche lì, grande anticipazione, si parlava di una cucina gourmet con accostamenti del tutto desueti. E la cosa grande dell'avanguardia, che oggi a mio parere non è più possibile vivere, è che non esiste più una retroguardia, anzi, l'avanguardia nascevano, come diceva anche la professoressa Granata, appunto come un rinnegare quello che c'era della tradizione. Lo si vede anche dal fatto che loro rinnegavano la stessa musealizzazione di artisti viventi, quindi era un distruggere. Lo stesso è stato portato avanti dai dadaisti e anche dai surrealisti. Però Duchamp ha fatto un guaio, perché ha trasformato l'innovazione in tradizione. C'è un passo di Jean Clerc nella sua Critica della modernità, dove lui dice: l'arte contemporanea ci ha insegnato ad abbandonare la tradizione. Questo dovrebbe insegnarci ad abbandonare l'arte contemporanea, ovvero nel momento in cui oggi non esiste una retroguardia, non si può più innescare il discorso di avanguardia. Allo stesso modo, c'era una grande cosa importante della comunione di intenti, cioè chi abbracciava il manifesto fondamentalmente abbracciava un'ideologia e abbracciava anche un gruppo. C'è la famosa...
Io su questo, maestro, volevo chiamare subito all'appello la professoressa Bianca Pedace, proprio essendo lei un'esperta proprio dei rapporti che le avanguardie storiche, i nostri futuristi hanno avuto con le istituzioni, ma anche su come è cambiato il ruolo dell'artista, perché chiaramente tra gli intenti di questi rivoluzionari, di questi abusivi del sistema dell'arte, chiaramente c'era come intento anche una nuova concezione dell'arte e della figura dell'artista in generale, ma soprattutto poi volevo che la collega potesse soffermarsi su come nelle varie biennali, nei momenti istituzionali, artistici dell'epoca, si sono posti questi maestri, questi nuovi avanguardisti proiettati nel futuro. Prego, Bianca.
Allora, intanto grazie all'amico Pasquale e al professore Lettieri per l'invito a questo bellissimo incontro che ci consente di dialogare, e come dicevi tu prima, non sono poi così frequenti queste occasioni. Ringrazio anche, saluto tutti gli altri intervenuti, e in particolare ciao Marcello, è un secolo che non ci vediamo, hai ragione. Io partirei proprio da questo discorso che tu stavi facendo, e anche riallacciandomi a quello che è stato detto prima, perché abbiamo questi due momenti che non sono in realtà in contrasto tra di loro. La prassi rivoluzionaria del futurismo e delle avanguardie storiche in genere, che si scagliano, come diceva Tonia Feltra prima, contro la tradizione, perché c'era una tradizione contro la quale scagliarsi. E poi, per quanto riguarda il futurismo in particolare, ecco, colgo l'occasione, perché è stata citata già più volte, per fare i complimenti per la mostra milanese curata da Ceylant qualche anno fa, perché sono stata una delle fortunate visitatrici che l'hanno vista, e un messaggio molto forte che veniva fuori da quell'allestimento era proprio la rappresentazione evidente, plastica, delle opere inserite negli ambienti quasi, diciamo, tra virgolette, domestici, che era un modo, secondo me, geniale di far passare un messaggio di fondo del futurismo, cioè l'attenzione, ecco, consentitemi di dirlo gramscianamente, alla vita corrente. È un po' anche quello che diceva Marcello prima, no? Con questa profezia di Marinetti che si è avverata. La mostra di cui stiamo parlando è l'ultima, direi, in ordine cronologico, parola critica significativa su quella vicenda. Possiamo essere d'accordo su tutto, possiamo essere d'accordo su alcuni elementi, ma sicuramente ha riportato il futurismo in uno dei suoi luoghi di nascita, che è Milano. E questo non è mai ininfluente per un artista, per un movimento artistico, anche volutamente internazionale per vocazione, come il futurismo e come sono state tutte le avanguardie. Il futurismo, rispetto ad altre avanguardie, è nato con una vocazione planetaria. Ecco, forse alcune altre avanguardie sono nate in un primo momento con una vocazione europea. E l'attenzione alla vita corrente significava pensare per immagini quello che stava accadendo, prefigurandone gli sviluppi, smontare quella polarizzazione tra soggetto e oggetto, come ci diceva la professoressa Granata prima, no? Boccioni che dice: i divani entrano in noi, noi entriamo nei divani, significa proprio fare saltare la tradizionale polarizzazione, anche logica, tra oggetto e soggetto. Ma perché ne diventavamo coscienti come condizione umana nuova, come condizione antropologica? Perché c'era appunto la tecnologia che ce lo faceva capire, la visione dell'automobile in corsa, eccetera. E l'altro grande luogo, appunto, se volessimo fare proprio una lettura tramite dei luoghi, delle città, a parte Parigi, per appunto il lancio internazionale scelto da Marinetti, potrebbe essere proprio Venezia, appunto, come appunto si diceva nello spunto di riflessione che mi propone. E con Venezia abbiamo ancora una volta questo alternarsi di spirito rivoluzionario che abbatte la tradizione. Venezia dovrebbe essere distrutta, è la famosa provocazione, no, marinettiana, però nello stesso tempo Venezia è uno spazio di cui impadronirsi con tecniche nuove, con tecniche che oggi chiameremmo pubblicitarie. La pubblicità a Marinetti deve tantissimo, proprio ha un debito enorme. Venezia, dalla quale fare un volantinaggio, pare che i volantini l'abbia inventati lui. Venezia anche però appunto da contestare in quello che è monumentalizzazione della tradizione e basta. Però paradossalmente, ma questo è anche la, come dire, un messaggio anche di attualità secondo me del futurismo, Venezia diventa anche la città dove a partire dal 1926, entrando come espositori nella Biennale di Venezia, che era ancora più di oggi, se vogliamo, il grande format espositivo internazionale in cui l'Italia aveva peraltro ovviamente un grandissimo ruolo e quindi si presentava al mondo con le sue novità anche della ricerca ufficiale. Quindi quella presenza sin dal 1926 fa fare un passo differente, se vogliamo, un passo in più, quello di istituzionalizzare questa avanguardia. Ed è forse un caso quasi unico, perché da una parte, come diceva giustamente Vania Granata prima, il futurismo ha mancato un appuntamento storico importante per una precoce ricezione americana, cioè quello del 13 all'Armory Show, però ha avuto l'avventura di essere istituzionalizzato in patria prima che qualcosa di analogo potesse avvenire ad altre avanguardie. Infatti le altre avanguardie, cubismo in testa, si istituzionalizzano più negli Stati Uniti o prima negli Stati Uniti con le grandi mostre del MoMA, con i grandi collezionisti, piuttosto che in patria. Certo, rimane questo ruolo di artista che è anche ancora una sfida, che sa essere tranchant, che sa essere una persona in carne e ossa che si mette di fronte al pubblico, le famose serate futuriste, a provocarlo, ma ad attrarre anche la sua attenzione, anche a prendersi le contestazioni, anche a prendersi, no, tutto quello che poi avveniva, come sappiamo, nelle serate futuriste, ma riesce anche a cercare un suo ruolo istituzionale. Nello stesso tempo, la eredità di queste avanguardie per gli artisti delle generazioni successive credo sia stata molto difficile per quanto riguarda la definizione del ruolo dell'artista. E qui mi sembra assolutamente...
Bianca, la collega Granata ci voleva salutare. Interrompo un attimo.
Sì, no, prego, la saluto.
È pronta proprio sul saluto, lei.
Allora, tantissimo in macchina, come vi dicevo, e purtroppo sono in ritorno da Roma e devo dire che quello che ho sentito fino adesso è super interessante. Mi piacerebbe poter continuare ad intervenire, perché veramente sono poi questo medium così che va, se viaggia sul web e sulla radio, per me è fondamentale. Io vi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Pasquale per avermi invitato, veramente spero di poter fare parte ancora di...
Buonaventura, sarai di nuovo con noi.
E veramente grazie a tutti voi, grazie a voi colleghi, conosciuti e non conosciuti, io vi saluto e veramente ancora vi ringrazio e ringrazio te Pasquale.
Grazie a te.
Grazie Vania.
Bianca,
un abbraccio.
Completare il discorso che stavi facendo.
Scusa?
Ti farebbe piacere? No, ti volevo far completare il discorso che stavi facendo.
Guarda,
e mi farebbe piacere se riuscissi, così come sicuramente riuscirai, a collegare poi tutto questo con ciò che avveniva invece con il dadaismo.
Assolutamente con il dadaismo, ma non solo, perché parlando della Zhang Tung Tung possiamo arrivare sino alla poesia visiva e oltre. Cioè lo Zhang Tung Tung, io volevo soltanto dire che, non so se è stato già detto, che l'antecedente è stato forse il famoso Ancud de Kijame Naburira Lasar di Stéphane Mallarmé. però lì c'era la connessione tra il significato delle parole, seppur poetico, e poi i significanti vari, visivi, eccetera. Nel caso dello Zhang Tum Tum noi abbiamo veramente una biforcazione sui versanti soprattutto sonoro e visuale, che sono un preludio fortissimo per l'intermedialità sulla quale io ho dedicato molti anni di studio, tant'è che è veramente un momento nodale, e il futurismo tutto questo l'ho anticipato, però lo dico qui in maniera molto stringata. Vi abbraccio tutti e grazie veramente dei vostri interventi. Grazie ancora, grazie, Pasquale.
Grazie a te. Allora, io volevo andare in maniera non provocatoria, ma sempre storico-filologica, dal collega Francolini, per dire: a un certo punto, in tutto questo movimento di avanzamento, arriva Marcel Duchamp e espone un orinatoio come Fontana. Che cosa stava succedendo esattamente? Francolini, non la sento.
Scusatemi, mi sentite adesso?
Adesso sì.
Ok, va bene. Prima di arrivare all'orinatoio, però, mi sembra giusto, una volta che si tratta di futurismo, starci un attimo per dire che, secondo me, nel caso di Zhang Tum Tum non esistono riferimenti letterari, perché è una cosa che non esiste, si è inventata in quel momento. Quindi l'unico modo di trovare dei riferimenti è guardare al di là della letteratura, perché se Marinetti, partiamo dal presupposto che parte da questo concetto chiaramente di, come dire, provare a trovare un modo di rappresentare, come dire, di rappresentare nuovamente il reale, e rappresentarlo chiaramente con la consapevolezza di quel momento storico. Ecco perché la mostra alla Fondazione Prada aveva questo innesto tra opera e realtà, per dire che alla fine il futurismo era completamente, come dire, dentro questa dimensione. E non è un caso, io non so se Tonia Filtro sa questa cosa, che all'origine Germano Celant voleva chiamare nuovo futurismo, poi è nata la dicitura arte povera. Questo è come se lui, come dire, come se fosse una sorta di testamento, come dire, quasi indiretto a questa cosa. Io so questa cosa perché mi vanto di essere l'ultimo laureato di Angelo Trimarco, che all'epoca, come dire, stava in quella squadra della famosa edizione dell'arte, del punto degli arsenali dell'arte povera, quindi arte povera più azioni povere. Benissimo, tornando, diciamo, a quella dimensione, giustamente, questo secondo me è post Zhang Tum Tum, tutto sommato va ad affermare proprio quella cosa. Lui ha sempre tenuto in mente questo collegamento. Non è un caso che, diciamo, appunto, che la neoavanguardia, come dire, proviene da quella dimensione del futurismo. Però, uno, il futurismo non può essere guardato come dire in modo, secondo me, distaccato e settorializzato, perché si pone invece all'origine di questa dimensione di allargamento dell'arte, per cui l'arte, il design, il teatro elettrico. Se pensiamo per esempio alle opere dell'arte programmata negli anni 60, quando Umberto Eco poi scriverà Opera Aperta, che tanto piace alla serie di artisti dell'opera d'arte ambientale attuale, la scrive proprio in quel momento storico, ma come dire l'idea cinematica era già insita anche nell'idea del futurismo. Poi sicuramente, come diceva la professoressa Pedace, l'idea legata alla comunicazione deve molto al futurismo, sicuramente, perché se pensiamo, il futurismo, come diceva anche Tonia Filtra, si presenta con un manifesto e poi si presenta con le serate futuriste, quindi due elementi che assolutamente appartengono alla dimensione dell'arte in quel momento. Poi c'è l'aspetto legato alla comunicazione, e ci sono tante storie. Nel momento in cui il manifesto esce sulle Figaro a Parigi, nella stessa giornata Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo compaiono questi teli bianchi con la scritta rossa, effetti Marinetti, il futurismo, se ne vogliamo dire uno, se vogliamo dire proprio di questa dimensione, proprio di creare la notizia. Cioè la dimensione artistica era proprio la creazione stessa della notizia, della situazione. Quindi cioè, stiamo parlando di una dimensione concettuale. Io a volte non capisco come oggi, che siamo intrisi di concettualità, non si possa leggere in termini concettuali quello che è stato fatto, perché andare avanti significa reinterpretare il passato. E oggi, secondo me, è utile il futurismo. E concludo.
Posso aggiungere due cose?
Poi prego, devo... prego.
E anch'io su questo vorrei...
E poi, vabbè, sì, volevo dire... Vabbè, su Duchamp, però vai, Tony.
No, ti voglio aggiungere il fatto che oltre alle serate c'erano anche le stesse... risse, chiamo così, di Marinetti, come quella storica con Soffici, e perché tutto nasceva da una diatriba letterale sul fatto che uno su una visione opposta dell'altro, e quello faceva parte di quell'happening che parlavamo l'altra volta.
Però non è casuale, Tony, quello che vorrei far capire.
Io ci vedevo cioè, proprio premeditazione del genere.
Cioè, quando il futurismo organizzava una serata,
andava... finalizzata a quello che dicevi per quanto riguarda la pubblicizzazione, soprattutto anche della, come dire, la manifestazione, era lì che si manifesta, come nelle serate. Quindi
no, ma dico, quando il futurismo organizzava una serata, andava lì una settimana prima, prendeva contatti con i giornali, faceva uscire delle interviste, faceva delle serate, organizzava dei post serate, post spettacolo, quindi come dire, e si insediava, andava a fare una mostra in Francia, il materiale era tutto in francese, andava in Germania tutto in tedesco, andava in Inghilterra praticamente tutto in inglese, andava in russo tutto in russo, quindi aveva già compreso anche, diciamo, questa idea, no, della diversificazione anche del modo di presentarsi. Quindi quando si parla del futurismo non si può parlare, cioè a me sicuramente si parla in termini di opere, però è arrivato il momento di parlare in termini proprio di concettualità, cioè di quello che il futurismo ha dato in termini di immaginario. Ecco perché si può fare un discorso futurismo e cinema, non parlando delle opere cinematografiche, ma in termini di immaginario. Cioè cosa ha aperto l'immaginario della cinematografia nella teoria del futurismo? Perché oggi siamo intrisi di concettualità e non possiamo vedere una dimensione concettuale in questa dimensione? Perché questa è la novità, cioè la proiezione del futuro, la diversificazione delle opere, la diversificazione delle azioni, la possibilità di creare addirittura delle case d'arte, cioè praticamente delle aziende, stiamo dicendo, ok? Solo che sono delle aziende ante litteram.
E su questo io credo De Vero è stato un grandissimo. Io lo cito spesso perché lui ha avuto questa gran... Infatti l'aspetto marketing pubblicitario si è poi espanso completamente in De Vero, che aveva soprattutto generato un'officina, perché quella, il concetto forse più importante che si sviluppa in quegli anni a livello di produzione era l'officina artistica, dove c'era marketing, c'era pubblicità, c'era sviluppo, c'era arte, perché De Vero...
Io andrei, maestro, andrei da Bianca Bedace, che pare che voleva intervenire.
Sì, quello che diceva Marcello, no, volevo dire che sono assolutamente d'accordo, sia in termini di, per quanto riguarda il passaggio, ancora una volta, tramite Celant, e ho avuto occasione di scriverne qualche anno fa per quanto riguarda Pistoletto, perché Pistoletto è proprio un caso emblematico da questo punto di vista. Ho analizzato con questo, diciamo, con questa lente, anche con questa lente, il lavoro di Pistoletto, e il maestro ha accettato questa versione in parte nuova data del suo lavoro. Ed è anche, secondo me, un esempio calzante di quel rapporto con il movimento che viene sicuramente in tutta la tradizione del Novecento dal futurismo, perché nelle opere specchianti noi abbiamo delle scene continuamente rinnovate e continuamente in movimento, mentre restano, come dire, fermi e sempre assenti solo coloro i quali sono permanentemente presenti, cioè quelli che sono fotografati e sono gli effettivi protagonisti dell'opera quando non è vista da nessuno. Quindi il debito in questo senso credo che sia molto molto grande, e sono assolutamente d'accordo anche sul fatto che i futuristi hanno inaugurato e hanno inventato per certi versi una prassi che oggi noi chiameremmo partecipativa. E qui dobbiamo proprio, soprattutto anche noi che siamo impegnati anche nella didattica con le nuove generazioni, avvertire i giovani di un rischio, che è quello dello schiacciamento sulla tradizione del presente. Per cui sono convinti che l'arte partecipativa sia nata nell'ambito post-concettuale magari qualche anno fa, però una dimensione partecipativa è stata inaugurata quantomeno dal futurismo nella tradizione del Novecento. E questa è una dimensione storica, perché sono avanguardie,
Brava
appunto,
Bianca,
storiche.
scriviamo un libro.
Sono d'accordo, sono qui.
Calma con questo.
Eppure Tony ha detto
Io
che vuole
volevo invece
partecipare.
adesso venire un attimo in Campania, nel suo capoluogo, a Napoli, ma rivolgermi in primis a Tony Afferta. Abbiamo avuto un futurismo napoletano.
Io ti posso dire, non ne conosco, mi ricordo un siciliano, un palermitano, che era un grande design di mobili, questo, che era presente anche lì alla Mostra di Milano. E al momento mi sfugge il nome, c'era un nome curioso che mi faceva anche
Andiamo
sorridere.
da Frangolini allora.
Forse
Frangolini, abbiamo avuto un futurismo
esatto, lui.
napoletano.
Allora, il futurismo napoletano credo che sia stato fondamentale. Innanzitutto, se consideriamo il fatto praticamente di Cangiullo, credo sia uno dei più grandi personaggi della scena culturale, come dire, meridionale, scoperto. E questa è un'altra cosa. Abbiamo citato De Pero, ora Cangiullo. Sono personaggi che sono stati, come dire, accolti all'età di 16 anni e mezzo, 17 nel futurismo, giusto per parlare proprio di innovazione e, come dire, e di affidamento, no? Alla creatività giovanile, all'impulso e via discorrendo. Se abbiamo avuto un personaggio come Ettore Petrolini, lo dobbiamo a Francesco Cangiullo, che, come dire, ha reinventato la parola libera, no? Quando scriverà la famosa opera Il Piedigrotta. Consideriamo che a un certo punto la rivista di riferimento del futurismo na nazionale per un periodo è stata Vela Latina, cioè che era a Napoli, ma non solo a Napoli. Quindi questo ci porta, e ringrazio questa domanda di Pasquale Lettieri, anche a questa idea che non esiste in realtà un futurismo, ma esistono i futurismi. Cioè il futurismo è stato talmente importante che come dire, è arrivato a generare proprio, come dire, l'imprimatur italiano. Cioè, qual è la caratteristica che da sempre ha l'italianità, la diversificazione, la variazione? Noi non abbiamo un rinascimento, ma abbiamo delle forme diversificate che poi si asseconda delle zone, delle regioni. E il futurismo si è comportato esattamente come fenomeno, a un certo punto quasi non più controllato o incontrollabile. C'è stato l'UDA, l'Unione Distruttivisti Artisti, ci sono stati, insomma, personaggi fo fondamentali, penso a Emilio
Frangolini,
Buccafusco.
io ho inviato l'invito di questa sera anche a diversi politici, sia di destra che di sinistra, no? E ho visto che quelli di destra in modo particolare hanno accolto con maggiore entusiasmo
E quelli di
l'argomento.
sinistra invece no, ma questa è una vecchia
Voglio dire,
storia che
ma no,
secondo
io
me oggi
volevo,
si ripresenta.
no, io
Oggi
volevo
si
dire
ripresenta
per
importante.
chiudere anche questa diretta, perché come diceva un grande, un'ora di diretta può bastare, no? Ma volevo chiederti in maniera più o meno storica, ma anche provocatoria, ma questi nostri futuristi erano veramente di destra?
Allora, partiamo dal presupposto che il futurismo viene fondato nel 1909. E il fascismo nel 1919, no? Con la famosa riunione a Piazza San Sepolcro, dove chiaramente sicuramente il secondo a parlare sarà Fini.
Riformulo la domanda, ma erano veramente dei reazionari?
Assolutamente erano dei reazionari e sicuramente ci sono state, come dire, dei rapporti, ma perché questo fa parte del momento storico e del periodo. Come dire, però purtroppo questo nel caso del futurismo, siccome poi Marinetti muore nel 1944, a un certo punto, a partire dalla metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, è iniziata a esserci, come dire, una sorta di cancellazione ideologica del futurismo, quasi, come dire, bollato politicamente. Ma in realtà questo non è vero. Non è vero che certo la responsabilità storica del fascismo e del nazismo e della guerra certo non è imputabile a un movimento artistico, perché questo varrebbe anche per altri personaggi, come altre avanguardie hanno avuto rapporti con la storia politica e sociale di quel momento, ma fa parte della storia, come artisti di oggi molto importanti sono implicati chiaramente in determinati giri dove chiaramente determinati mecenati rappresentano il non plus ultra e via discorrendo. Cioè questo fa parte della storia, ma non è giudicabile, non è implicabile al futurismo in sé. Bene. Poi c'è stato chiaramente, come dire, un voler giocare, quindi da un lato la sinistra voleva, come dire, quasi cancellare questa, ma cancellare questa cosa ha creato un dramma, cioè ha creato un buco culturale, per cui noi oggi non abbiamo un riferimento, non abbiamo una consapevolezza di che cosa veramente è stato il futurismo, un movimento che è durato 44 anni, che ha scritto più di 634 manifesti.
Francolini, cioè, se lei è d'accordo, io volevo dare, dare il diritto di chiusura, lo vorrei dare alla professoresta Pedace.
Pasquale, vorrei aggiungere giusto una cosa, proprio su quello che sta dicendo il professore Francolini. La dannazio memoria, subito dopo il 45, oltre al futurismo, ha riguardato tutto ciò che è stato il realismo magico, e ritorno all'ordine, e parliamo di artisti del calibro di Casorati, Sironi, in una ricerca che ha fatto mia moglie per la sua tesi laurea, ha trovato un passo molto interessante in cui Sironi stava per essere passato alle armi dai partigiani, e tra i partigiani c'era Gianni Rodari, che in questo momento stava ammazzando l'arte. Cioè, gli stessi uomini di cultura riconoscevano ai grandi artisti dal 18 al 43, che è quello che la mostra di Celan voleva focalizzare, che erano tutti artisti di un calibro nettamente superiore anche a quelli ai loro coetanei europei, che però subito dopo la guerra, lo stesso Argan, che era un protetto di Bottai, come diceva anche Guttuso e Maffei, hanno completamente riscritto l'arte post-bellica.
Sironi, o hanno dovuto completamente riscriverla, perché sappiamo chi era Bottai.
Professoressa Pedace, lei è ancora con noi?
Sono qui, vi sto ascoltando con grande attenzione.
Io ti volevo fare una domanda, no, per chiudere poi questa diretta radio. Io in questo momento mi trovo a Westin Palace a Milano, un albergo che sta a Piazza della Repubblica di Milano, no? E c'è qui nell'angolo una persona che è venuta con il monopattino, no? È arrivata con il monopattino, è corso alla città di Milano con il monopattino e l'ha parcheggiato qui adesso in un angolino dell'albergo, all'interno dell'albergo, ponendo praticamente, mettendolo sotto carica. Adesso ve lo faccio vedere, almeno a voi che mi potete vedere ve lo faccio vedere, no? Ha preso e ha messo questo monopattino qui. Allora io dico,
non sento più.
Per chiudere questa diretta,
scusa, ho perso un attimo l'audio.
Le volevo dire, no, quanto c'è di futuristico in tutto questo, secondo lei?
Ma io credo che sia appunto molto attuale ancora proprio per questo, perché c'è un forte rapporto con le città e anche con la tecnologia, e quindi ha aperto degli scenari di cui oggi ancora noi possiamo essere, come dire, consapevoli. La vera eredità forse in questo momento si gioca, secondo me, su una lettura attenta del manifesto della ricostruzione futurista dell'universo, perché la tecnologia ci mette nelle mani intanto la possibilità di agire molto più di prima, no? Su tantissimi versanti.
Quindi possiamo dire che hanno dato un grande contributo le avanguardie storiche, i nostri futuristi, in questa dialettica.
Credo che lo dobbiamo ancora svolgere del tutto, non credo che sia finito.
Bene, bene, allora
questa è la mia sensazione, vedo che vi vedo annuire, quindi
raccogliamo allora
straordinaria. Professore Lettieri, l'ultima cosa, io ho partecipato a un evento una volta scrivendo un pezzo che si chiamava Gramsci Futurista, perché poi in realtà c'è stato...
dicevamo prima Gramscianamente.
Se volessimo entrare in questa bagarre. E la seconda cosa che proporrei agli altri amici, e invece è che sostanzialmente il futurismo non è mai stato un'arte di Stato, quindi c'è da riflettere che all'interno di una dittatura il futurismo, come dire, ha resistito come entità in un certo senso autonoma, perché poi nel 24 c'è subito la scissione di Marinetti, tant'è vero che alla famosa manifestazione, diciamo, sull'arte decorativa, il futurismo quasi rappresenta se stesso, non viene in rappresentanza dell'Italia. Quindi bisognerebbe riflettere su tutta una serie di questioni che non sempre sono semplicemente come dire racchiudibili in delle
sintesi. Allora io volevo ringraziare Tonia Feltra, Bianca Vedace, Marcello Francolini, Vania Granata, e chiaramente invitando anche il pubblico per il prossimo appuntamento che si terrà la prossima settimana. Abbiamo parlato
di azioni di crowdfunding sul sito, invitiamo il pubblico.
Abbiamo parlato di avanguardie storiche, un tema difficile ma al contempo, come ci ricordava la collega Vedace, attualissimo. Avremo modo di affrontare altri temi interessanti nelle prossime dirette radio. Vi ringrazio e vi saluto anche a
grazie, nome veramente, grazie a Radio Arte, a voi, alle lettieri, a tutti gli amici e i colleghi. Grazie. Grazie al pubblico che ci ha seguito. Grazie.
Grazie a tutti.